Allora, questa è la prima cosa. Definizione di quantica da un lato, di supporto dall'altro, c'è corrispondenza, ma quindi noi si dice che possiamo confondere la quantica col supporto, ma non intendiamo fare confusione, intendiamo che bisogna identificare le quantiche con i supporti. Conica vuol dire quadrica del piano. Coniche sono quadriche del piano proiettivo. Abbiamo visto essenzialmente che classificare un altro modo di scriverlo qua sarebbe lo spazio proiettivo delle matrici simmetriche n più 1 coefficienti in K, perché dare un polinomio è equivalente a dare una matrice simmetrica. Classificare le quadriche a meno di trasformazioni proiettive è la stessa cosa che classificare i polinomi quadratici a meno di sostituzione lineare di coordinate, lineare di, come li chiamate? Non incognite, o incognite. Variabili forse. Equivale a classificare essenzialmente le forme simmetriche. Equivale a classificare le forme simmetriche nel senso che se A è matrice di Q in qualche base e A' è matrice di Q' nella stessa base, allora Q è equivalente proiettivamente a Q' se e solo se A è congruente ad A'. Cioè A' si scrive come H trasposto per A per H per una qualche H invertibile. E quindi equivale a classificare le forme simmetriche, cioè classificare le matrici simmetriche modulo congruenza. E questo essenzialmente vi regala i teoremi di classificazione quando li conoscete per forme simmetriche. Quindi in PNK con K algebricamente chiuso, però basta che sappiate risolvere le equazioni di secondo grado in sostanza, le quadriche modulo relazione di coerenza proiettiva in sostanza sono classificate dal rango. E i ranghi cosa possono essere? Possono essere 1, 2, 3, puntini, puntini, n più 1. Allora, le prime due sono le coniche riducibili. Cosiddette riducibili perché proprio il polinomio si riduce. Non è un polinomio riducibile di secondo grado, ma si spezza come prodotto di due polinomi di primo grado. Okay? Da 3 a n sono i coni irriducibili, cioè come polinomi non si riducono, però sono singolari, hanno vertice, e quelle di rango n più 1 sono le non singolari o non degeneri. Ok, abbiamo visto naturalmente rango 1 vuol dire che la matrice è congruente, una matrice pseudo-identica con un solo 1, quindi è un quadrato puro, un disco 0 al quadrato. Rango 2 ha due quadrati, quindi si spezza, da rango 3 in su è irriducibile come polinomio. E abbiamo visto in sostanza anche la struttura dei coni. I coni hanno un vertice che è P del nucleo della forma quadratica, che che non solo sono vettori isotropi ma ortogonali di tutti gli altri. Ortogonali di tutti gli altri in sostanza vi dice che se fate il sup di un punto del vertice con un qualunque altro punto della quadrica, tutto è contenuto nella quadrica, tutta la retta, e il cono in sostanza è la proiezione dal vertice di quadrica intersecato L, dove L è spazio complementare del vertice. E questo vi dice essenzialmente che se uno conosce Q intersecato L, e questa è una quadrica non degenera di L. Quadrica non degenere di L. E questo vi dice in sostanza che basta studiare le quadriche non degeneri e dopo i coni li potete ottenere proiettando quadriche non degeneri da sottospazi di Pn. Questo è il caso per esempio complesso. Nel caso reale K uguale ad R, la classificazione è più complicata perché utilizziamo solo proiettività reali, naturalmente. Allora quadriche, in questo caso modulo proiettività reali, corrisponde alla segnatura. E naturalmente le segnature, dovete pensare che ogni rango possibile può avere varie segnature. Per esempio rango 1 ha solo 1, 0. Però rango 2 ha due segnature possibili, 2, 0 o 1, 1. E queste sono diverse da un punto di vista reale. Ok? Il 2, 0 vuol dire qualcosa che si spezza in cose complesse coniugate, perché è una somma di due quadrati. Il rango 1, 1 vuol dire una cosa che si spezza in cose reali, iperpiani reali. Per esempio 3 può essere 3, 0 o 2, 1. 1, 2 è lo stesso perché se cambio il segno diventa 2, 1. 4 può diventare 4, 0, 3, 1, 2, 2. Puntini, puntini. Naturalmente n più 1 è quello più complicato, può essere n più 1, 0, n, 1, oppure, giusto? N meno 1, 2 e così via. E ci si ferma circa metà di n. Ok? E abbiamo visto anche come tirare fuori tutte queste possibilità. E del riassunto fanno parte anche le proprietà. E naturalmente quando abbiamo parlato di proprietà abbiamo parlato quasi sempre di quadriche non degeneri, cioè di rango massimo, perché in quel caso è più facile dire queste proprietà. Si possono dire anche per i coni, solo che è un po' più difficile. Per esempio dire per un cono che cos'è lo spazio tangente in un punto è complicato, perché se il punto è nel vertice non basta prendere il polare. Se fate il polare, punto per la matrice viene 0. Quindi in quei punti sarebbe difficile dire che cosa intendete come spazio tangente o come rette tangenti anche. E proprietà fondamentali che abbiamo visto essenzialmente sono questioni di polarità. E il tutto è partito essenzialmente, se vi ricordate, da considerare posizioni di rette e quadrica. E proprietà, e naturalmente per quadriche appunto non singolari, non degeneri. Si può estendere tutto, ma è un po' più difficile. Posizioni di rette e quadrica è una cosa facile da studiare, perché potete avere due punti, un solo punto e la chiamate tangente, oppure esterna, però vuol dire due punti immaginari, cioè non sul campo, oppure potrebbe anche essere tutta contenuta nella quadrica. E guardando questo abbiamo scoperto essenzialmente che cos'è il cono tangente da un punto a Q. E ricordate, il cono tangente non è l'insieme delle rette, è l'unione delle rette. Un cono tangente è un sottinsieme dello spazio, non in serie dirette. Cono tangente da un punto Q, e guardando quello abbiamo scoperto anche che cos'è il piano polare, iperpiano. Polare di P rispetto a Q. E questo essenzialmente è l'equivalente della teoria dell'ortogonalità. Questo vi dà una mappa da P verso P stella che dipende da Q, che si chiama la polarità, e che è l'interpretazione geometrica della ortogonalità delle forme quadratiche. E abbiamo visto varie proprietà di questa cosa, specialmente reciprocità e armonia. Abbiamo parlato di spazi tangenti. In particolare di iperpiani tangenti, e che è uguale all'iperpiano polare di un punto sulla quadrica, d'accordo? Un punto sta sulla quadrica se e solo se l'iperpiano polare effettivamente passa per il punto ed è l'iperpiano tangente in quel punto. E qui forse permettete che aggiunga una cosa: spazi tangenti vuol dire spazi L sto spazi di P tali che L intersecato Q è degenere. Nel caso speciale, se P appartiene alla quadrica, allora P trasposto a X è il piano polare, ma se lo mettete insieme all'equazione della quadrica, X trasposto a X uguale a 0, equazione della quadrica, allora diventa una quadrica su quel piano, su quell'iperpiano, iperpiano, e avete scelto giusto l'iperpiano dei punti x il cui vettore è ortogonale a p, e quindi automaticamente siete andati in un piano in cui la quadrica intersezione ha un vertice, perché tutti i vettori della quadrica là dentro sono ortogonali a p, quindi p sta nel vertice, d'accordo? Quindi è proprio nel piano p piccolo intersecato q a e P piccolo intersecato Q è degenere con vertice contenente P, per il motivo ovvio che ci siamo proprio ristretti al piano formato da tutti i punti X che sono ortogonali secondo la quadrica a P, quindi dentro a quel piano sono ortogonali a P, quindi lui è nel nucleo. Non solo P trasposto a P fa 0, ma P trasposto a X è uguale a 0 per tutti quei punti, perché ci siamo ristretti a quello piano. E quindi questo vi spiega la definizione generale: quando è che un sottospazio lo chiamiamo tangente, quando l'intersezione è una quadrica di quello spazio L, ma invece deve avere rango massimo e rango più piccolo. E cos'è che abbiamo tirato fuori da questo? Abbiamo tirato fuori anche le dualità per le quadriche. E se Q è una quadrica, l'insieme degli iperpiani tangenti è un sottospazio di P stella, è la quadrica duale e ha proprietà interessanti. Dopodiché, per dire qualcosa di più, bisogna specializzarsi. Allora, nel piano studiamo le coniche. Ecco, notate che nel piano le coniche possono avere ranghi quanto? 1, 2 oppure 3, questo è il massimo perché siamo in P2, d'accordo? 1 e 2 sono quelle riducibili e queste sono quelle non singolari. 1 è una retta doppia, questa è una retta e questa è irriducibile. Quindi nel piano tecnicamente non ci sono coni, perché i coni avrebbero rango tra 3 e 2, n-1. Però naturalmente consideriamo le cose riducibili come se fossero coni. Per esempio, da un punto esterno il cono tangente diventa una coppia di rette in questo caso. Okay? Lo chiamiamo cono tangente lo stesso. Abbiamo le coniche e qua abbiamo visto un po' di cose interessanti. Abbiamo visto essenzialmente la questione di razionalità delle coniche irriducibili. Cioè, in sostanza, loro sono i sottoinsiemi del piano parametrizzati da parametri di una retta proiettiva, però tramite polinomi quadratici invece che lineari. Ok? Passare da una parametrizzazione all'altra è una proiettività di una retta in un'altra, e quindi tutte le proprietà tipo birapporti si possono definire sulle coniche. Razionalità delle coniche irriducibili, e quindi conseguenza come si fanno i birapporti sulle coniche. E come si fanno le intersezioni? Siccome una conica si parametrizza, per intersecare con qualcos'altro basta prendere la parametrizzazione e sostituirla nelle equazioni cartesiane. E questo ci servirà più avanti. E tutto quello che viene fuori dalla razionalità. Abbiamo visto anche questioni di costruzioni. Beh, della razionalità abbiamo visto anche proprio costruzione geometriche. Proiettività tra fasci e proiettività tra rette. Abbiamo visto come costruire coniche passanti per fissati punti, condizioni sui punti. Per avere nello spazio quadriche rigate. Allora abbiamo visto essenzialmente tutto, cioè quante rette sono contenute, che famiglie formano e come sono relazionate tra di loro. Allora, qua non ripeto, però vi faccio notare che aver capito quali sono tutte le rette contenute in una quadrica rigata è lo stesso problema capire tutte le rette contenute in una quadrica rigata è equivalente come problema a capire tutti i sottospazi isotropi massimali di una forma di rango 4 su C, segnatura o segnatura 2,2 su R. Trovare tutte le rette contenute in una quadrica equivale a trovare tutti i sottospazi isotropi massimali, cioè di dimensione 2. Dimensione 2 vettoriale di una forma di rango 4. E forse vi conviene pensare se riuscireste a risolvere questo problema direttamente, adesso che l'avete visto in geometria. Cioè, se avete una forma di rango 4, prendete V vettore non isotropo, pardon, vettore isotropo per G, e capire quanti sottospazi isotropi massimali ci sono che contengono il vettore V. In sostanza, siccome un vettore isotropo è un punto della quadrica, quello che abbiamo visto nella teoria è che ci sono due rette che passano per quel punto, uno di una schiera e uno dell'altra, e basta. Quindi per ogni vettore isotropo ci sono due sottospazi isotropi massimali che contengono quel vettore. E il sup di quei due sottospazi, siccome si intersecano in V, è uno spazio di dimensione 3, cioè un piano proiettivo che è esattamente il piano tangente. E quindi dall'interpretazione geometrica lo capite subito, però provate a farlo algebricamente. Prendete una cosa di segnatura 2,2, un vettore isotropo e cercate di capire come fare per capire che ci sono solo due sottospazi isotopi che lo contengono. Si può ragionare più o meno come abbiamo fatto per trovare le rette isotope, si può ragionare anche in metodi un po' più astratti, però se volete quello è un piccolo esercizio mentale, diciamo. Non c'è niente di nuovo da scoprire, solo come dimostrarlo. Ok, e questo è per fare il riassunto e anche per mettere insieme, diciamo, quello che mi raccomando è avere un'idea globale di quello che si sa, d'accordo? Di quello che abbiamo fatto e legare un po' insieme le cose. Questa settimana passiamo alla geometria affine. Proprietà e classificazioni affini. Delle quadriche. Allora, intanto vi ricordo cos'è per noi uno spazio affine. Uno spazio affine è una coppia, è fatta da uno spazio proiettivo e da un iperpiano all'infinito. Quindi P è uno spazio proiettivo, H infinito, un iperpiano di P fissato. E basta, non c'è bisogno di altro per fare uno spazio proiettivo. I punti di P meno H infinito sono i punti affini. Invece i punti di H infinito sono i punti impropri. E se questo vi fa confusione, pensiamo a coordinate in modo che H infinito abbia equazione x con 0 uguale a 0. Coordinate proiettive su P, naturalmente, in modo che H infinito abbia questa equazione. Allora, i punti dello spazio affine sono i punti del tipo 1 e poi x con 1 punti di puntini x con n al variare degli x con i appartenenti a k. Invece i punti di H infinito sono esattamente i punti che cominciano con 0. 0, x1 punti di puntini xn. I punti dello spazio affine li potete pensare normalizzati, se la prima componente x con 0 è diversa da 0, dividete per x con 0, mettete uguale a 1 ed è un rappresentante unico. Okay? E qui ritrovate la solita struttura, la differenza di due punti è un punto all'infinito, cioè un vettore, i punti all'infinito sono i vettori dello spazio vettoriale in questione. Ok, comunque la cosa per noi fondamentale è uno spazio affine, semplicemente uno spazio proiettivo con la scelta di un fissato iperpiano, che chiamiamo l'iperpiano all'infinito. Cos'è che dobbiamo pensare come quadriche? Allora, questa è la definizione, cosa sono le quadriche? Quadrica di uno spazio affine A è, per definizione, una quadrica di P. Che ha questa proprietà, non contiene, cioè il cui supporto non contiene. H infinito. E naturalmente, intuitivamente, vogliamo che le quadriche siano le equazioni di secondo grado, non necessariamente omogenee, in n indeterminate, x1, xn. Ok? Quindi sono i termini di secondo grado, di primo grado e termine costante. Quando omogeneizziamo con x con 0 viene una cosa omogenea di secondo grado nello spazio proiettivo. Non vogliamo che sia divisibile per x con 0. Ok? Cioè escludiamo le quadriche del tipo Allora, x con 0 al quadrato, che è semplicemente due volte l'iperpiano all'infinito e quindi non contiene punti affini, e x con 0 che moltiplica una funzione lineare di primo grado nell'x con 0, x con n. Allora, questo perché è h infinito due volte, no punti affini, e questo perché non lo vogliamo, e perché i punti affini sono esattamente tutti e soli quelli dell'iperpiano F1 uguale a 0. Punti affini solo quelli che hanno equazione F1 di x con 0 x con n uguale a 0, cioè un iperpiano. E un iperpiano ci scoccia chiamarlo una quadrica, perché altrimenti qualche teorema sarebbe difficile da dire. Allora, quadrica di uno spazio affine è una quadrica del proiettivo che non contenga l'iperpiano all'infinito, se no perdiamo troppi punti. Approfitto per dare una definizione. Che cos'è un cilindro? È un cono il cui vertice è contenuto nell'iperpiano all'infinito. Cono proiettivo il cui vertice è contenuto in H infinito. E invece chiamiamo coni propri gli altri, quelli che non sono coni propri di A spazio affine, gli altri. Allora qui dovreste capire subito il, per esempio, un cilindro di solito, un cono è una cosa fatta così che ha un vertice, ok? Se per caso il vertice capita che è proprio un punto di H infinito e voi guardate lo spazio affine complementare di quello, i punti H infinito vanno all'infinito e quindi questo oggetto lo vedete di questa forma, perché tutte le rette convergono in quel punto, ma quando il punto è all'infinito vuol dire che tutte le rette sono parallele. Ok? Quindi lo chiamate un cilindro. Questo giusto per giustificare il nome. Non... Un cilindro è semplicemente un cono in cui il vertice sono punti all'infinito, di H infinito. E chiamiamo quadrica impropria di Q la quadrica Q infinito due punti uguale Q intersecato H infinito. Ricordatevi che la quadrica di uno spazio affine in realtà è una quadrica proiettiva, solo che non contiene H infinito. Ok? Quindi intersecata con H infinito è una quadrica dentro ad H infinito. Ecco, quella si chiama la quadrica impropria, cioè sono i punti non affini di Q. Ok, allora queste sono le definizioni base. Cos'è una quadrica affine? Cosa sono i cilindri e cos'è la quadrica impropria? Allora, l'unica cosa proprietà affini. L'unica cosa che fa lo spazio affine rispetto allo spazio proiettivo è che abbiamo scelto un iperpiano. Ok? E allora, di conseguenza, la posizione di quell'iperpiano rispetto alla quadrica diventa qualcosa che è invariante da un punto di vista affine, perché quando usate affinità l'iperpiano all'infinito rimane iperpiano all'infinito, cioè sono le proiettività che fissano quell'iperpiano. Quindi quando voi volete studiare proprietà affini, in sostanza studiate proprietà della quadrica che sono invariante quando fate trasformazioni che lasciano quell'iperpiano H infinito in se stesso. non punto per punto, ma in se stesso. E proprietà affini per quadri che non degeneri. Allora, abbiamo fissato un iperpiano. Lo spazio affine fissa la scelta di un iperpiano. Di conseguenza, se abbiamo una quadrica non degenere, quell'iperpiano ha un certo polo e quel polo deve avere qualche significato per la quadrica, perché è qualcosa che si sceglie conoscendo la quadrica e la struttura di spazio affine. Allora, data Q, quadrica di A uguale pH infinito, diciamo centro, diciamo che il polo di H infinito per la quadrica Q è centro per Q se allora il polo lo chiamiamo C, se C non appartiene alla quadrica, cioè C non appartiene ad H infinito. Vi ricordate che un punto appartiene alla quadrica se solo se appartiene al suo iperpiano polare. D'accordo? Quindi fissiamo H infinito, guardiamo qual è il suo polo rispetto alla quadrica, è un punto. Quel punto può stare o non su H infinito. Se non sta su H infinito, non sta sulla quadrica. E allora lo chiamiamo il centro. E se per caso sta sulla quadrica, lo chiamiamo il centroide. Centroide, se per Q, se C appartiene a Q, cioè il punto C in realtà appartiene ad H infinito, cioè un punto all'infinito. Allora, in questo caso, come si fa geometricamente a distinguere questi due casi? Se il punto C appartiene a Q, vuol dire in realtà che H infinito, caso in cui H infinito è iperpiano tangente a Q, e in quale punto? Nel punto C, che è il centroide. Quando avete un punto e il suo iperpiano polare contiene il punto sta sulla quadrica e l'iperpiano polare è esattamente l'iperpiano tangente alla quadrica. E questo invece è il caso in cui la quadrica non è tangente all'iperpiano all'infinito. Caso in cui Q non è tangente, H infinito non è tangente a Q, non è tangente a Q. Finché in quel caso H infinito ha un polo che non sta sulla quadrica. E vi ricordate che questo distingue il caso tangente o non tangente. Allora, nel primo caso, se C non appartiene alla quadrica, cioè C non appartiene ad H infinito, la Q si dice quadrica al centro. Se invece C appartiene alla quadrica, cioè appartiene ad H infinito, la quadrica si dice un paraboloide. Quindi quadrica centro o paraboloide significa esattamente la quadrica non è tangente all'iperpiano all'infinito oppure la quadrica è tangente all'iperpiano all'infinito. E notate che in un certo senso questa è l'unica cosa che può avere senso da un punto di vista affine, cioè abbiamo fissato un iperpiano, dobbiamo vedere che relazione ha quell'iperpiano con la quadrica. Questa è l'unica novità possibile. Può essere tangente o non tangente. Se è tangente, il suo polo è fuori dalla quadrica. Se è tangente, il suo polo è sulla quadrica, cioè all'infinito. Faccio una nota subito per farvi capire che la geometria affine deve essere necessariamente piuttosto diversa da quella proiettiva come classificazione, perché in geometria proiettiva abbiamo visto essenzialmente tutte le quadriche sono diagonalizzabili. Basta trovare una base ortogonale da forma quadratica e tutte le quadriche hanno forma diagonale. Qui non è possibile. Nota, se Q è un paraboloide, allora non può avere una matrice diagonale in un riferimento affine. Perché? Perché? Allora, Q infinito, che è una quadrica di H infinito, è degenere. Perché è tangente ad H infinito, quindi l'intersezione è una quadrica degenere. Quindi ha rango minore o uguale di n-1. Perché è un iperpiano, notate che lui è un iperpiano. Siete in uno spazio di dimensione n, quindi le matrici sono del tipo n più 1 per n più 1, però quando mettete x con 0 uguale a 0, la sottomatrice dentro ad H infinito è una matrice n per n. Non ha rango massimo, quindi il rango è al massimo n-1, ok? Ha rango minore o uguale di n-1. Ma la Q ha rango n più 1. E allora pensate, se x con 0, x h infinito è x con 0 uguale a 0 e la matrice A è una matrice del tipo A0,0, poi qui c'è una riga, qui c'è la trasposta e qua c'è la matrice chiamo A infinito. A è la matrice di Q. Allora A infinito, cioè quella che si ottiene mettendo x con 0 uguale a 0, cancellando prima riga, prima colonna, è matrice di Q infinito. E allora provate a pensare come è possibile, se questa matrice qui ha rango n-1, com'è possibile che la matrice totale abbia rango n più 1? E anche se pensate di aver diagonalizzato questa matrice, se voi aggiungete un termine fuori in diagonale, cioè pensate di avere una matrice diagonalizzabile, al massimo il rango aumenta di 1. Per quanto vogliate aggiungere cose, l'unico modo per aumentare il rango, perché notate, questo è rango n-1, quindi se la diagonalizzate deve avere uno 0 in diagonale da qualche parte. E notate che A infinito è matrice di Q infinito che è contenuto in un iperpiano. Questo qua è un Pn-1. D'accordo? Quindi qui posso applicare la teoria proiettiva. Sono in un iperpiano, che è uno spazio proiettivo di dimensione n-1, trovo un riferimento in cui la matrice si diagonalizza. Però si diagonalizza, visto che a rango n-1 deve avere uno 0 in diagonale. E se io qui vado con una matrice diagonale, il rango al massimo diventa n. Com'è possibile aumentare una riga, una colonna e far saltare di 2 il rango? E l'unica risposta possibile è devo mettere degli uni dove qui c'è 0. Dove qui c'è l'autovalore nullo, devo mettere degli uni. Allora provate a pensarci, quella matrice diventa non degenere, cioè di rango n più 1. Se invece aggiungete solo un elemento diagonale non è possibile. Quindi morale, dunque, Q infinito è degenere a rango minore o uguale di n meno 1, ma Q a rango n più 1, se H infinito è questa, allora A infinito è una matrice di Q infinito e se A infinito fosse diagonalizzabile, pardon, A fosse diagonalizzabile, diagonalizzabile, avrebbe rango al massimo, che cosa? N-1 più 1 perché avete aggiunto un termine in diagonale, cioè al massimo il rango sarebbe N, che è assurdo. Ok, questa nota è diventata più lunga di quello che pensavo, però in sostanza i paraboloidi, cioè le quadriche affini tangente all'iperplano all'infinito, non potranno in nessun riferimento affine avere matrice diagonale, perché all'infinito hanno matrice degenere, quindi in diagonale devono avere uno zero e, e quindi avere matrice all'infinito di rango n-1. Affinché la matrice totale, aggiungendo una riga o una colonna, abbia rango n più 1, cioè salti di 2 rango, non può esserci solo un elemento in diagonale. Deve esserci qualche termine fuori diagonale, esattamente dove la matrice A infinito è degenere. Quindi, morale, nella classificazione affine bisogna aspettarsi forme non diagonali. Naturalmente ve lo aspettate perché le parabole sono esattamente forme non diagonali. Le parabole del piano y uguale x quadro non è diagonale. Però il motivo è questo: le cose che sono tangenti all'iperpiano scelto all'infinito non possono avere matrice diagonale, perché il rango da infinito alla matrice totale deve saltare di 2. Ok, sposto la nota e facciamo l'intervallo. Sposto la nota di fianco perché è diventata troppo grande.
Per esiste un po' in E quindi questo vale 0, quindi anche questo vale 0, e quindi g di v e se ne riflessi è vale 0, e quindi questi due sono uguali. E quindi ho detto, da questo derivo che se uno dei due vettori è esatto, quindi per ogni, se almeno uno di noi è non isotropo posso rispondere. Poi adesso faccio il caso che sono entrambi isotropi e prima ipotizzo che la somma sia un vettore non isotropo e allora mi ritorno al caso di prima e poi suppongo che la somma sia un vettore isotropo e da dimostravo che allora questo vale 0. Se g per questa parte servirà più la caratteristica numero 2, ma anche la caratteristica 2 è banale, cioè non è
se vuole spedirlo posso controllare effettivamente che la somma sono abbastanza convinto che è esattamente lo stesso tipo di ragionamenti che si fa con quella proprietà, cioè la prima cosa che uno vede se un vettore non è isotropo può portare un vettore e dopodiché l'unica cosa più elegante è quella che se uno suppone, diciamo, trova facilmente una contraddizione, si suppone che alcuno non sia e si pratica nel tempo sostituendo con vari combinatori che si uguaglianza trova
tanti quali
anche qua in massimo va per assurdo.
Beh, no, vedo cioè, dico che allora questo parto da dx y e con d che è quello di prima, ma caso non di dopo e dico vabbè che queste due cose arrivo a dire che x y più b è uguale a b meno y perché questo vettore giro
No,
avevo detto che se questo è uguale a 0 allora
i due erano isotropi, sì. Quindi se anche la somma di
questi due sono
così,
questi due sono così e quindi qua lo giro e cambio segno e l'ho portato dentro y e questo posso girarlo per prima perché vi è usato e quindi questi due sono uguali. E adesso mostro che uno di due tra y più b e b meno y è non so. E l'ho fatto semplicemente che mi trovo entrambi, cioè sono uguali, e quindi la differenza è 4 volte un vettore. Se la somma è in
Thank you.
sono abbastanza convinto, però sono voglio vedere qual è il
mercato che sono
andato a quel caso. No, no, è spessissimo.
Andava avanti, quindi ho trovato un altro procedimento per trovare la signatura.
Perché c'è un altro lungo, sono solo 4 quadrati.
Sempre proprietà, per dare un nome alle cose, c'è una cosa che si chiama il cono asintotico, però solo per quadriche, per Q quadrica al centro, significa che C, che è polo di H infinito, non appartiene alla quadrica. Allora definiamo cos'è il cono asintotico. Cono asintotico di Q è a seconda di come preferite, sarebbe il cono tangente dal punto C cioè, per quello che sappiamo, C sub Q infinito. Cioè l'unione delle rette C sub X con X appartenente a Q infinito, che è la quadrica intersecato a H infinito. Perché? Perché H infinito è piano polare di C. E vi ricordate che essenzialmente quando prendete un punto C e prendete una quadrica, i punti di tangenza sono esattamente i punti di intersezione col piano polare C ortogonale H infinito. E quindi quando fate il sup di questi, C con tutti i punti di tangenza, state facendo il sup di C con tutti i punti di intersezione della quadrica con H infinito, e quello è il cono tangente da C, cono tangente del punto C. H infinito piano polare di C, quindi i punti di tangenza dirette per C tangenti a Q sono i punti di Q infinito, che è esattamente la quadrica intersecato H infinito. È il caso particolare in sostanza del cono tangente da un punto il cono tangente da un punto, ricordate che si scriveva con un'equazione un po' complicata in cui c'era pi a x al quadrato meno x trasposto a x, ok? E in questo caso del punto C, e in quel modo avevamo trovato il piano polare era pi trasposto a x uguale a 0, in modo che intersecasse la quadrica esattamente dove il cono tangente interseca la quadrica. Quando lo applicate al punto C, l'iperpiano polare è h infinito, quindi guardate i punti della quadrica su h infinito, li proiettate dal centro, quello si chiama il cono asintotico. Vi chiedete perché si chiama il cono asintotico? Perché, per esempio, prendete un'iperbole nel piano. Un'iperbole nel piano, sapete che cos'è? Non è tangente all'infinito perché ha due punti sull'infinito. Giusto? E andate a guardare qual è il polo di h infinito. Questa è una tangente, questa è un'altra tangente, quindi il polo è questo. E qual è il cono asintotico? È esattamente il sup di questi due punti col centro, cioè queste due rette. E se pensate di prendere una specie di iperboloide di rotazione, diciamo una cosa che sia asintotica a un cono, cioè pensate semplicemente di prendere un'iperbole e farla ruotare, il centro sarà questo e il cono asintotico sarà esattamente formato da rette che passano per C, sono tangenti in punti all'infinito. Le tangenti in punti all'infinito di solito si chiamano gli asintoti e da questo risulta il nome di cono asintotico. Quindi cancelli i disegni, ma l'idea è questa in sostanza. Quindi cono asintotico e cono tangente dal punto C. Nota, se volete, piccola nota per spiegare il senso. Oh. Piccola nota. Le tangenti da C a Q sono tangenti a Q in punti di H infinito, cioè punti impropri, non punti affini, punti all'infinito. E allora queste tangenti si chiamano asintoti. Perché si avvicinano ad H infinito, ma si avvicinano alla quadrica, ma nei punti all'infinito. E quindi il cono asintotico è fatto esattamente dalle rette tangenti asintotiche, cioè spiccate dal centro. Allora, questa è una nota. La seconda cosa da spiegare è come si fa a trovare l'equazione del cono asintotico. È molto facile. Se A è matrice di Q, cioè Q ha equazione x trasposto a x uguale a 0, allora il centro è il punto C appartenente allo spazio affine, tale che siamo nel caso quadrica centro, cioè il punto non sta sull'infinito, tale che C trasposto a x è x con 0 uguale a 0, cioè C trasposto a è uguale 1, 0, puntini puntini, 0. Cioè, se volete, C è uguale alla prima colonna di A alla meno 1, giusto? O di A complementi algebrici. giusto? Perché se A è invertibile, naturalmente da questo trovate che C sarebbe 1, 0, 0, 0 moltiplicato per A alla meno 1. Ah, scusate, è C trasposto questo. C trasposto è questa cosa qua. E quindi è la prima riga di A alla meno 1. Giusto? Quando moltiplicate 1, 0, 0 per una matrice, vi viene la prima riga di quella matrice. Poi, siccome la matrice è simmetrica, prima riga, prima colonna, comunque non cambia molto. Perché dicevo questo? Ah sì, perché volevo dirvi qual è l'equazione del cono asintotico. Allora, trovare il centro è facile. Basta fare la prima riga della matrice inversa. Quindi i minori n per n, basta cancellare la prima riga. Ok? E quindi prima riga di A alla meno 1, ok, e il cono asintotico è, vi ricordate che è qualcosa di tipo C trasposto per AX alla seconda meno C trasposto AC che moltiplica X trasposto AX uguale a 0. Allora, questo qui è un numero diverso da 0. Perché il centro non sta sulla quadrica e quindi C trasposto AC non è 0. Ok? Questo qui che cos'è? Beh, C trasposto A sì, naturalmente qui a meno di una costante deve essere quello. A meno di una costante moltiplicativa e non serve che sia proprio uguale. Però questo qui che cos'è? È quando fate C trasposto A viene 1, 0, 0 che moltiplica la X alla seconda meno questa costante C trasposto AC che moltiplica X trasposto AX uguale a 0 e quindi questo qua viene X con 0 al quadrato meno C trasposto AC per X trasposto AX uguale a 0. Quindi quello che succede è che stiamo modificando solo un'entrata della matrice. 1 diviso C trasposto AC, che moltiplica X con 0 al quadrato, meno X trasposto AX, uguale a 0. La matrice è A, c'era il segno meno, già, vero? È A meno 1 diviso C trasposto AC che moltiplica la matrice 1 e poi tutti i zeri. Perché prendete la matrice X trasposto AX, cioè l'equazione di prima, e semplicemente cambiate un coefficiente di X con 0 al quadrato. Ok? Questa espressione qua, 1 diviso C trasposto AC per X con 0 al quadrato meno X trasposto X, vi dice essenzialmente la matrice, prendete la matrice A e cambiate solo il coefficiente di X con 0 al quadrato. Ho cambiato il segno. E il che vi dice essenzialmente, per trovare il cono asintotico, cambiate il coefficiente di X con 0 al quadrato, cioè solo quel termine, in modo che la matrice diventi degenere. Perché il cono asintotico, quindi determinante, deve essere uguale a 0. Cioè cambiate solo il coefficiente di X con 0 al quadrato. E quindi sì, piccola conclusione, si cambia solo il coefficiente di x con 0 al quadrato in modo che la matrice diventi degenere, cioè che il determinante sia 0. Ok, c'è un'altra cosa di cui vorrei parlare, e cioè essenzialmente dire cosa sono i diametri. e i diametri per definizione, notate che abbiamo usato questa strategia, abbiamo la nostra quadrica, abbiamo scelto l'iperpiano all'infinito, questo perché l'ha scelto la geometria affine, di conseguenza abbiamo trovato un punto C, che è il polo per la quadrica di quell'iperpiano. Quel punto veramente potrebbe appartenere all'iperpiano all'infinito, ma solo nel caso in cui l'iperpiano all'infinito sia tangente alla quadrica. Queste sono le due situazioni in cui ci possiamo trovare. Il punto C naturalmente è definito da che cosa? Dal fatto che abbiamo una geometria affine, quindi scelto H infinito, e abbiamo una quadrica non degenere che vogliamo studiare, quindi quell'iperpiano che abbiamo scelto ha un punto polo dell'iperpiano. I diametri di Q per definizione sono i sottospazi affini passanti per il centro. Sottospazi affini o proiettivi, come preferite, passanti per C. Quindi L sottospazio P è diametro se e solo se L contiene il punto C, centro, e quindi se e solo se L polare rispetto a Q è contenuto in H infinito, che è polare del centro rispetto a Q. Questa è la reciprocità. Un sottospazio contiene qualcosa se il polare è contenuto nel polare di quell'altro. E siccome C è un punto, L contiene C o L contiene C come sottoinsieme è lo stesso. Quindi un sottospazio è un diametro se contiene il centro, se solo se il polare è contenuto nel iperpiano all'infinito. Piccole osservazioni. Allora, prendiamo L un diametro e si potrebbe fare le osservazioni in qualunque caso per L qualunque, però per i diametri è più facile. L intersecato l'ortogonale rispetto a Q di L, cioè L intersecato il suo polare. Se pensate in termini vettoriali, state intersecando un sottospazio con l'ortogonale rispetto alla forma quadratica di quel sottospazio. Quindi è un sottospazio di L, però sono vettori che stanno anche nell'ortogonale, che sono ortogonali a tutti i vettori di L. E questo qui è il vertice di L intersecato Q ed è anche il vertice di L ortogonale rispetto a Q intersecato Q. E può darsi che sia vuoto naturalmente. Anzi, il caso più interessante è il caso in cui è vuoto, proiettivo. Se L intersecato L ortogonale rispetto a Q è vuoto proiettivo, cosa significa? Che il vertice è il vuoto proiettivo, quindi L intersecato Q è non degenere, cioè L non è tangente a Q. E questo capita se e solo se L ed L ortogonale rispetto a Q sono complementari. Vuol dire il linf è il vuoto proiettivo e il sup è tutto lo spazio proiettivo. Ricordatevi che parlo di cose non degeneri, quindi la forma quadratica è non degenere. In quel caso sappiamo che la dimensione dell'ortogonale è la dimensione del componente. Se l'intersezione è 0, automaticamente il supo fa tutto. Ok, allora questo che cosa vi dice? Ah, l'alternativa naturalmente, adesso vediamo la conseguenza, ma l'alternativa, se L intersecato L ortogonale rispetto a Q è diverso dal vuoto proiettivo, allora dove sono questi punti? Dove sono i punti di L intersecato Q e dove sono i punti di L ortogonale rispetto a Q intersecato Q? Provate a capire dove sono. L sarà tangente a Q, ma in quali punti? E quello che dovrebbe essere facile da capire geometricamente è che sarà tangente in punti di H infinito. Saranno punti di H infinito. Quali? Secondo me sono esattamente quelli di dell'intersezione. E questo non mi interessa molto, comunque questo è un problema. Invece quello che mi interessa farvi notare è questo. Se L non è tangente, che cosa succede? Se L non è tangente a Q, allora, L, che ripeto, contiene il centro, e L ortogonale rispetto a Q, che è contenuto in H infinito, sono spazi complementari e noi sappiamo che l'involuzione che ha L come sottospazio di punti uniti, diciamo di autovalore alfa, e L ortogonale rispetto a Q come sottospazio di punti uniti di autovalore meno alfa, perché se dico involuzione, sapete che un'involuzione è fatta in questo modo, ha due sottospazi di punti uniti, uno di autovalore alfa e uno di autovalore meno alfa, perché se è un'involuzione fi quadro uguale identità, il polinomio caratteristico è x quadro meno 1 che si fattorizza x quadro più 1 x quadro meno 1 e quindi ha due autospazi, è diagonalizzabile perché il polinomio minimo si è già fattorizzato, fattori lineari distinti. E morale, l'involuzione che ha questo lascia stabile la quadrica Q, giusto? Questa è una proprietà che abbiamo visto come conseguenza dell'armonia per le quadriche proiettive, ma tale involuzione per lo spazio affine è una affinità che fissa i punti di L e inverte le direzioni di L ortogonale rispetto a Q, che ripeto è contenuto in H infinito. E naturalmente lo vedete bene in un riferimento con le matrici, perché la matrice è una cosa del tipo un po' di uni e un po' di meno uni. I meno uni sono tutte cose contenute in H infinito, quindi potete completare questo in un riferimento affine. E allora questa è un'affinità. Perché è un'affinità? Perché è una matrice che si scrive questo con un po' di zeri, qui ci sono zeri lo stesso e qui c'è la matrice all'infinito. La matrice all'infinito è un po' di uni e un po' di meno uni. Allora questo sta dicendo che è una simmetria affine. Una matrice che si diagonalizza con un po' di 1 e un po' di meno 1 nel riferimento affine vuol dire che avete C più lo spazio generato dai primi vettori, che sono punti fissi, e invece lo spazio generato da questi vettori, che sono la direzione rispetto a cui si fa inversione. Direzione che viene invertita. Ok. Cioè le involuzioni che hanno uno dei due sottospazi di punti uniti all'infinito sono simmetrie dello spazio affine. Se volete lo slogan, le involuzioni proiettive che hanno uno dei sottospazi di punti uniti contenuti in H infinito è una simmetria affine per lo spazio affine che è P virgola H infinito. Allora quelle involuzioni vi danno simmetrie per le quadriche. Allora vi dico subito solo come disegnarlo, visto che la cosa dita in astratto è complicata. Prendete un'ellisse, prendete il centro dell'ellisse e vedete che il centro è quello che immaginate in geometria elementare. Prendete un qualunque diametro, vale dire per esempio una retta per il centro, cercate di calcolare qual è la direzione coniugata, la direzione ortogonale. Allora chiamate questo R, cercate R ortogonale, come fate? Prendete una tangente, l'altra tangente è qui e le due tangenti devono essere parallele, perché siccome R contiene il centro, allora R ortogonale deve essere contenuto nella retta all'infinito e le due tangenti sapete che trovano l'ortogonale, il polo di quella retta. Allora queste due rette non sembrano tanto parallele, quindi la disegno un po' meglio. Ecco. Allora cos'è che ci dice il teorema? Ci dice che per ogni retta passante per il centro la ellisse è di simmetria nella direzione del polo di quella retta. Vale a dire, se prendete tutte le rette di questo fascio, troverete che dove intersecano R è il punto medio tra le due intersezioni con la conica. Perché? Perché quello che sappiamo è che se prendiamo questo punto e questi due punti, il birapporto vale meno 1. Quindi per ognuna di queste rette, diciamo, il birapporto, come chiamiamo, questo A, questo B, AB, poi R ortogonale che è un punto e quel punto lì, il birapporto è meno 1. il che vuol dire, se questo lo chiamate AB e questo è l'infinito, questo deve essere A più B mezzi. Perché il quarto armonico dopo due punti è l'infinito, è il punto mezzo, medio dei due punti, nella geometria affine. E questo vale su ciascuna di queste rette. Quindi notate che un'ellisse, per esempio, è simmetrica rispetto a tutte le rette passanti per il centro nella direzione della tangente, cioè del polo di quella retta. Naturalmente fra i tanti sottospazi passanti per il centro c'è anche il centro stesso. Ovviamente. E il polo del centro è esattamente la retta all'infinito. E in questo caso la simmetria è quella che fissa il centro e scambia tutte le direzioni. E quindi vi dice la banalità che conoscete, cioè che se prendete una retta questo uguale a questo. Perché per simmetria questo punto viene mandato in questo. Okay? Quindi quello non è anche fatto, però fra i tanti sottospazi che passano per il centro c'è anche il centro. Quindi naturalmente questo dovete pensare anche per ellissoidi, per esempio. Prendete un ellissoide, prendete il centro, qualunque retta passante per il centro. Attenzione, perché naturalmente cos'è il polare di una retta? Il polare di una retta sarà un'altra retta, solo all'infinito. Perché nel piano il polo di una retta è un punto, ma nello spazio il polo di un punto è un iperpiano, è un piano. Quindi il polare di una retta è l'intersezione di due iperpiani, quindi è un'altra retta, che sta all'infinito, però se passa per il centro, e allora troverete una simmetria più complicata. Ci sarà una simmetria rispetto al centro, rispetto alle rette passanti per il centro e rispetto ai piani passanti per il centro. I piani passanti per il centro sono facili. Tagliano qualcosa, guardate il cilindro e la direzione è quella del cilindro. E per le rette è un po' più difficile perché dovete pensare a una retta affine, una retta all'infinito e avete una simmetria rispetto a quella. E se restate nel piano, invece pensate alle parabole. Allora, le parabole, è più difficile fare il disegno, perché la parabola, da un punto di vista proiettivo, è una cosa fatta così, è tangente all'iperpiano all'infinito. Questa è la parabola. Allora, quando fate il disegno affine, viene una cosa fatta così, in cui il punto all'infinito è il punto in cui la parabola si apre, è la direzione dell'asse dy. Allora, qual è che succede? Il centro è questa direzione, è il centroide. Il centroide è un punto all'infinito. Allora, cosa vuol dire prendere una retta per il centroide? Vuol dire prendere questa. Retta per il centroide è una qualunque retta che passa per il punto di tangenza, quindi un fascio di rette parallele dal punto di vista affine. Che simmetria ha la parabola rispetto ad R? Beh, naturalmente trovate il polo di R. Come trovate il polo di R? Prendete la tangente qui. Siccome R passa per questo punto e passa per C, la tangente in C è la retta all'infinito. E in questo modo cosa trovate? Trovate un punto dell'infinito. Allora, tutte le rette passanti per quel punto dovrebbero essere tali che questo è uguale a questo. Cioè che la retta sta tagliando il punto medio e come vedete il disegno è completamente sbagliato. Cioè noi non siamo capaci di disegnare parabole. Se fossimo capaci di disegnare parabole dovremmo avere esattamente quella simmetria. Per ogni retta passata per il centroide, nella direzione coniugata, cioè nella direzione della tangente, dovremmo avere la parabola simmetrica. Cioè questo punto dovrebbe essere il punto medio degli altri due. Questo A, questo B e col punto all'infinito di queste rette, cioè la direzione della tangente. Questo viene bene naturalmente solo per quello che voi di solito chiamate il vertice della parabola, cioè per questo, allora si capisce subito. Prendete la retta per però in realtà, esattamente come per l'ellisse, non è simmetrica rispetto solo agli assi cartesiani, è simmetrica rispetto a qualunque retta passante per il centro, solo che cambia la direzione. E lo stesso capita per la parabola. Ok. Vabbè, non mi interessa particolarmente, però vi dico che ci sono dei diametri più simpatici o più antipatici di altri, diciamo. Nel piano, per ogni... Beh, si può fare in generale. Se L è un diametro, cioè contiene C, allora L ortogonale è contenuto in H infinito e diciamo che C sub L ortogonale, naturalmente rispetto a Q, abbiamo solo Q, è un sottospazio passante per il centro. Giusto? E quindi si chiama è un diametro e si chiama il diametro coniugato. Questa è una definizione. Se L è un diametro, cioè contiene il centro, allora L è ortogonale contenuto in H infinito. Se faccio il suppo con C trovo un altro diametro che si chiama il coniugato di L. E notate che naturalmente anche se L ed L ortogonale sono complementari, L e il diametro coniugato si intersecano per forza perché passano tutti e due per C. D'accordo? Nota, L intersecato L ortogonale è uguale al vuoto proiettivo se e solo se L intersecato il suo coniugato è solo il punto C. D'accordo? Perché sono due diametri, quindi comunque passano per C. E la proprietà che dicevo prima, in sostanza, è che ogni quadrica è simmetrica rispetto ad ogni diametro nella direzione del diametro coniugato. Se volete lo slogan, ogni quadrica è simmetrica per ogni suo diametro nella direzione del diametro coniugato. Ogni quadrica al centro. A centro, perché se fate il suppo con C è un problema quando è contenuto nell'infinito. Ogni quadrica al centro è simmetrica rispetto ad ogni suo diametro nella direzione del diametro coniugato. È quello che ho detto prima, fatto in termini di slogan. Però la cosa che vi lascio da esplorare è questa. Può succedere che un diametro sia coniugato di se stesso. Ah, si scontrano queste cose, scusate. Devo spostare la definizione. Allora, questi sono i diametri coniugati. È possibile e interessante che un diametro sia autoconiugato. Cioè che L coincida con il suo diametro coniugato. E provare a capire nel caso del piano cosa significa. Provare a capire il senso nel caso del piano. C'è data una conica a centro e una retta R per il centro. R ortogonale è un punto dell'iperpiano della retta all'infinito. E quando R è uguale a C sub R ortogonale, dico nel caso del piano, e nel caso del piano dovreste essere in grado di impostare il conticino. Prendete un punto dell'infinito, calcolate qual è la retta e poi cercate di capire quando quella retta è esattamente il centro su quel punto. Deve essere un caso particolare, cercare di capire quando è che capita. E domani passiamo a problemi di classificazione. Allora, ve lo dico adesso perché potreste provare così a mente, cercare di capire se siete capaci di prevedere la classificazione. Essenzialmente quello che dovete pensare è: Q è affinemente equivalente a Q' se e solo se esiste una affinità A in A tale che φ di Q è uguale a Q'. E vi ricordate che un'affinità, cioè, è una proiettività che va da P verso P con φ di H infinito contenuto in H infinito, e quindi φ di A contenuto in A. Cioè, in sostanza, per fare problemi di classificazione affine, voi prendete le quadriche e le trasformate solo con affinità. E trasformare con proiettività era più facile, perché potevamo usare qualunque matrice invertibile e usare la teoria delle forme quadratiche. Invece, trasformare con affinità significa che nel riferimento solito, nel solito riferimento, abbiamo φ di matrice fatta come 1, qua tutti zeri, qua un vettore di traslazione e qua una matrice A infinito. Usando solo queste matrici come matrici per invertire, capire come si può cambiare H trasposto per A per H. Se A era la matrice della quadrica. In sostanza, il problema è, vi avevo detto, i problemi di classificazione affine diventano più complicati perché avete meno matrici di trasformazione, quindi più forme canoniche possibili. Ecco, qual è la vera complicazione che compare? E domani lo vediamo, però se provate a pensarci, la complicazione che compare è molto semplice. Abbiamo fissato un iperpiano all'infinito, quello deve restare fisso. Quindi della nostra quadrica deve interessarci qual è la relazione con l'iperpiano all'infinito. E domani vediamo esattamente come, ma se avete voglia di pensarci, un piccola sfida intellettuale, diciamo. E continuiamo domani.